Salve, la storia che state per ascoltare arriva dal lontano 1983, quando un uomo tentò di conquistare il mondo con un esercito di robot assassini. Benvenuti nell'Extrateca.
Gaming che ti rendono giovane!
Grazie di esistere, Morris, che ci regali questa ennesima fantastica intro. E rieccoci all'Extrateca, inaspettata, forse inopportuna, sicuramente imprevedibile. Prendete il dizionario e cercate la definizione di come finire una stagione col botto e iniziare un'altra cosa che sta a metà. Se il vostro dizionario è aggiornato, troverete scritto Simone Guidi fa gli episodi di Extrateca dedicati a Nolan Bushnell. Beh, diciamo che alla fine mi è tornata la voglia, e vengo nuovamente a parlarvi di quel personaggione che mi sta particolarmente a cuore, perché come saprà chi mi segue da tempo, il podcast sulla storia di Atari dedicata alla presidenza Bushnell è il secondo che io abbia mai fatto in vita mia più di 4 anni fa. Adesso Nolan Bushnell non è esattamente il più attivo dei personaggi, ok, dai, siamo d'accordo. O è invecchiato, o qualcuno lo droga pesantemente di bromuro a sua insaputa. Ma in passato ne ha combinate di belle, almeno fino alla seconda metà degli anni Ottanta. Perciò adesso aprite bene le orecchie e niente spoiler, eh? Ascoltate di quando Nolan Bushnell passò dalle stelle di Pizza Time Theater alle stalle di Pizza Time Theater, però mettendoci di mezzo Catalyst e Sente. Amici, vi ricordo l'esistenza di un gruppo Telegram di Atariteca e anche di un altro gruppo Telegram per ricevere gli aggiornamenti ogni volta che pubblico delle nuove puntate. Si chiamano Atariteca e Atariteca Channel. Cercateli su Telegram. Per quanto riguarda tutti i contenuti testuali di queste puntate, potrete trovare tutto il necessaire sul mio blog personale, che si chiama Chi non corre è perduto, all'indirizzo www.simoneguidi.info. E allora, cosa stiamo aspettando? Cominciamo! Siamo a cavallo tra gli anni 70 e 80 e come vi ho già raccontato nell'episodio precedente, Nolan Bushnell ha lasciato Atari per dedicarsi anima e corpo al suo nuovo business, ovvero Pizza Time Theater. Sebbene tutto quello che accade nei parchi a tema Disney sia una diretta ispirazione, i ristoranti Pizza Time Theater di Bushnell però assomigliano più a dei casinò di Las Vegas per minorenni. Per dirvi, no, nel tipico ristorante Pizza Time le famiglie si siedono a tavoli coperti da tovaglie da picnic, sapete, quelli a scacchi bianchi e rossi, no? E divorano pizze mentre un cast di personaggi robotici guidati dal caporatto Chuck E. Cheese eseguono routine di cabaret basate su canzoni e dialoghi originali. La musica è scandita da ronzii e suoni elettronici che provengono direttamente dalla Fantasy Forest Game Preserve, ovvero, tradotto in soldoni, una grande area giochi zeppa di cabinati arcade, flipper e giochi per bambini. La maggior parte dei ristoranti ospita anche uno stand di merchandising, dove le magliette e i giocattoli vengono venduti ai clienti. Chi mai avrà creato un modello commerciale del genere, secondo voi? Chi?
Ehi là! Salve!
Ma chi lo sa? Vabbè, tuttavia, per quanto Bushnell sia indubbiamente affascinato dal successo di Disney, non segue pedissequamente la formula Disney, cioè non lo copia proprio, non lo ricalca carta carbone. Pizza Time Theater conserva sempre quell'atmosfera di un Luna Park estivo, cacofonico, illuminato da mille neon. Si può dire che laddove Disney spinge sul pedale dell'innocenza, Bushnell tenta malamente di fare lo stesso, non perdendo mai quel sottotono da piazzista imbonitore a lui tanto caro. Questo non significa però che gli affari gli vadano male, eh? No, anzi, gli imbonitori dei Luna Park con i loro sigari e qualche inquietante tatuaggio che spunta da sotto i risvolti della camicia non è che hanno mai impedito ai bambini di affollare le giostre trascinandosi dietro i propri genitori. E la stessa cosa sta accadendo con i ristoranti Pizza Time Theater. Chuck E. Cheese a parte, il clamoroso successo dei primi ristoranti è sicuramente dovuto alla grande popolarità del settore videogiochi in quel preciso momento storico. Settore che, tra l'altro, Bushnell aveva praticamente creato dal nulla appena un decennio prima. Ora, con i videogiochi che stanno diventando un'industria da 8 miliardi di dollari all'anno, il numero dei ristoranti Pizza Time è cresciuto più di 12 volte. È passato da 7 a 88 in 2 anni. Circa la metà sono proprietà dell'azienda e il resto è dato via in franchising. Nell'aprile del 1981, poi, Pizza Time Theater entra in borsa, emettendo e vendendo più di 1 milione di azioni a 15 paper dollari l'una. Nel giro di un anno la catena cresce fino a 204 punti vendita e li piazza in 35 stati americani e 3 paesi stranieri, e ovviamente il prezzo del titolo azionario raddoppia. Bushnell è letteralmente coperto di soldi.
Gary!
Sì, cosa posso fare per te, Rod? Devi solo dirmi
cosa posso fare per te.
È molto personale. Una cosa molto importante. Accidenti, è un botto di famiglia.
Sei pronto, Jerry?
Sono...
Bene, adesso te lo dico, fratello.
Ecco qua.
Coprimi di soldi.
Soldi! Jerry, non ti dà una bella sensazione dirlo? Dillo una volta insieme a me.
Ti copro di
soldi. No, puoi fare di meglio, Jerry. Voglio sentirtelo dire credendoci davvero, fratello. C'è Bob Sugar sull'altra linea, scommetto che lo sa dire.
Sì, no, ti copro di soldi.
No, non ti copro, coprimi di soldi.
Coprimi di soldi?
Sì, più forte.
Coprimi di soldi.
Così, fratello, ma devi gridarlo più forte.
Coprimi di soldi.
Ti devo sentire, Jerry.
Coprimi di soldi.
Jerry, è meglio che urli.
Coprimi di soldi. Coprimi di soldi.
Vuoi bene al tuo amico nero?
Voglio bene al mio amico nero. Coprimi di soldi.
Io adoro gli amici neri.
Io adoro gli amici neri.
Tu sei il più figlio di puttana, Jerry.
Tu sei il più figlio di puttana.
Cosa vuoi fare, Jerry?
Coprimi di soldi.
Congratulazioni, sei ancora il mio procuratore.
In qualità di presidente del consiglio di amministrazione e proprietario di una notevole fetta di azionariato di Pizza Time Theater, Nolan Bushnell è adesso uno degli uomini più ricchi della Silicon Valley. Ben consapevole di ciò, a Nolan non sarebbe rimasto altro da fare che sedersi sulla riva di una spiaggia caraibica leggendo i propri estratti conto, ma... Hey! Siamo nel 1980, baby! Non è tempo per rilassarsi, soprattutto quando ci sono di mezzo prototipi umani tipo Nolan Bushnell. Ed ecco, infatti, all'orizzonte si intravede una nuova prospettiva. Da qualche anno ormai Nolan carezza il sogno di costruire e commercializzare robot, ma non è mai riuscito a tradurre questa fantasia in un solido business. Nell'autunno di quell'anno però, e badate bene, siamo nel 1981, quindi autunno 81, un gruppo di ex ingegneri Atari lo avvicina e gli propone di finanziare un'azienda in grado di produrre, guarda caso, proprio robot. Il gruppo è guidato da Walter Hammeken, che già ha lavorato come dirigente in diverse società della Silicon Valley, e include anche Jack Larson, un dipendente chiave di Atari che Bushnell ben conosce. Hanno molto entusiasmo, ma niente soldi. Bushnell ovviamente ha entrambe le cose e accetta di formare una società con loro, trovare degli investitori, pagare gli stipendi agli ingegneri, e il tutto mentre studia un efficace piano di marketing. Androbot Inc., così viene chiamata la società. E Bushnell ci tiene molto. Vabbè, ok, anche a Pizza Time Theater tiene, certo, ma è ormai un'azienda avviata al successo che procede col pilota automatico. Non occorre più dedicargli troppa attenzione. E per questo cosa fa? richiama Joe Keenan da Atari per offrirgli la poltrona di presidente. Che se ne occupi lui dei ristoranti, mentre Bushnell pensa a robotizzare il pianeta e a creare i siloni, probabilmente. Il fatto è che adesso Nolan ha bisogno di una nuova sfida e Androbot pare proprio fornirgliela. Ma, dopotutto, si chiese anche perché avrebbe dovuto lavorare con una sola società alla volta. Le sue dirompenti aspirazioni potevano richiedere molte aziende. Raggiungere e insidiare colossi come Disney e Warner, come lui voleva fare, poteva richiedere molte imprese strettamente collegate tra loro. Inoltre, Androbot non è l'unica impresa della Silicon Valley in cerca di soldi. Si potrebbe capitalizzare anche su questa cosa. Così, alla fine del 1981, Bushnell forma una nuova società che si chiama Catalyst Technologies. È una delle idee imprenditoriali più innovative mai viste nella Silicon Valley. Non è il primo incubatore della storia, certo, ma lo è sicuramente della Valley, e questo conta doppio.
Piacere, dottor Kaufman. Lei è qui per offrirci un articolo che la sua ditta di Lipsia vuole venderci. Si tratta, se non sbaglio, di un robot umanoide costruito nella Germania dell'Est, nelle officine di Lipsia.
Ja. Robot completa di 4.500 diodi, 290 circuiti stampati. Relè elettronici, cristalli liquidi, alimentazione a batteria a 250 watt.
Vediamo,
sì,
vediamo.
Sì, sì, a voi. Vieni fuori, saluta il dottore con la voce.
Buongiorno, dottore.
Un accento italiano.
Buongiorno, dottore.
Meraviglioso.
Mi creda, dottore, che questo è un esemplare che non teme concorrenza sul mercato anche da parte giapponese.
Sì, ma... E il prezzo?
20.000.
Soltanto?
Dollari. Se però lei me ne ordina 50 esemplari con conseguenti anticipi, io posso fare a lei lo sconto del 15%. Affare fatto.
Ma cos'è esattamente Catalyst? Catalyst è concepita come una holding protettiva, che alla fine non produce nessun tipo di bene, nessun tipo di articolo fisico, se non piccole imprese di alta tecnologia. All'inizio del 1982, Catalyst comincia a fornire un ampio sostegno a numerose start-up della Valley. Inizialmente il supporto consiste nel dare loro un capitale iniziale, dei piani aziendali, gli uffici stessi, un servizio di contabilità e altri tipi di servizi operativi. Più tardi, quando le società catalizzate sarebbero state pronte per andarsene muovendosi sulle proprie gambe, Catalyst avrebbe ottenuto un secondo giro di guadagni vendendole ai pesci più grossi. Ed essendo Bushnell l'amministratore delegato di tutte le imprese che stanno sotto l'ombrello Catalyst, si sarebbe trovato nella posizione vantaggiosa di stabilirne anche il prezzo. Androbot, per esempio, è la prima azienda registrata da Catalyst ed è anche la preferita di Bushnell. Percependo un finanziamento da $1 milione, si trasferisce nell'edificio Catalyst anche prima che l'impianto elettrico e di riscaldamento vengano collegati. Bushnell trascorre in Androbot molto tempo, consulta gli ingegneri e sviluppa anche un piano di marketing. È entusiasta delle prospettive di costruire personal robot e animali domestici meccanici che nei suoi intenti vorrebbe vendere a una cifra che vada intorno ai $1.500-$2.000. Ma l'idillio di Androbot con Bushnell non dura poi molto. Hammeken ha un'idea completamente diversa riguardo alla tipologia di robot da produrre. Lui vorrebbe costruire robot industriali, esclusivamente dedicati a singoli scopi basilari. Bushnell invece sogna in grande, sogna la versione elettronica di un maggiordomo con il quale possano interagire grandi e piccini. Dopo una serie di gravi divergenze, Hammeken lascia bruscamente la compagnia, lasciando di fatto a Bushnell il dominio incontrastato. Così facciamo un balzo in avanti di un anno e arriviamo al Consumer Electronics Show di Las Vegas, nel gennaio dell'83, in cui molti dei visitatori lì presenti si riuniscono allo stand di Androbot. Guarda un po'. Lì, quel giorno, Nolan presenta una creatura elettronica alta quasi un metro, di nome Bob, che sarebbe l'acronimo di Brain on Board. Questo congegno cammina autonomamente, parla con gli ospiti e li segue in giro come fosse un bambino di 3 anni. Bob è praticamente il primo prototipo di Androbot. Quando Bushnell lo presenta di fronte a 200 giornalisti di tutto il mondo, la reazione è elettrica. Era come se la fantascienza di cui tutti fantasticavano, fate conto, era l'83, c'era il ritorno dello Jedi nel cinema, Insomma, era come se la fantascienza di cui tutti fantasticavano si fosse materializzata improvvisamente proprio su quel palco a Las Vegas. Bushnell ammira la scena, si strofina la barba e soddisfatto dice a Larson: diventeremo la prossima Atari.
Ci saranno riunioni, seminari e conferenze bisettimanali. E poi sarai trasferito nella tua casa permanente ed avrai servitù meccanizzata. Fino allora puoi avere un cane computerizzato. Stracci!
Bow, bow, bow. Bow, bow, bow. Salve, mi chiamo Stracci. Bow, bow, bow.
È educato o mi farà tutti i transistor sulla moquette?
Quando i dirigenti Androbot tornano in California, sono tutti di buon umore, sono tutti belli gasati. Bushnell convoca un incontro per discutere su come procedere e dice ai suoi che vuole sviluppare 10 tipi di robot diversi nei successivi 12 mesi. Alcuni sarebbero dovuti essere intelligenti e mobili come Bob, altri meno sofisticati ma da collegare a un personal computer, altri ancora destinati al settore dell'istruzione. Bushnell redige anche un piano aziendale che comprende l'entrata di Androbot in borsa. La scelta è obbligata, visto che c'è bisogno di 13 milioni di paper dollari per sviluppare tutto quel ben di Dio, e la società non ha praticamente venduto ancora un solo robot. Alla fine i dirigenti riescono a convincere Bushnell che già riuscire a sviluppare 4 modelli di robot sarebbe stato tutto grasso che cola. Bushnell, da parte sua, è soddisfatto del compromesso e per nulla preoccupato del fatto che anche solo 4 nuovi robot sarebbero già troppi. Il CES di Las Vegas ha dimostrato che c'è un enorme interesse per i robot di consumo, ma ancora nulla ha dimostrato l'esistenza di un vero e proprio mercato per loro. Questo Bushnell sembra non averlo proprio compreso, ma tutto ciò ovviamente sta accadendo all'inizio del 1983. 11 mesi dopo, il quadro della situazione sarebbe radicalmente cambiato. Conclusa anche questa seconda puntata di Extrateca. Vediamo un po' di riuscire a chiudere questa parabola bushnelliana nell'arco di 3 puntate, dai, sono sicuro che ce la posso fare. Vi rimando, ascoltatori, alla conclusione di questo arco, spero. Non vorrei fare la fine di Douglas Adams, quando scriveva le trilogie in 5 parti, ecco. Però vi rimando alla ipotetica ultima puntata sulla storia di Nolan Bushnell e i suoi mirabolanti anni 80, non appena mi ritornerà l'ispirazione, ma penso a breve, dai, concludiamola a luglio. Intanto vi saluto, vi auguro una buona estate che finalmente è arrivata, fa un caldo bestiale, e niente, state bene, alla prossima puntata di Extrateca.